Quarto. Vi ho pregato di venirmi a trovare, signor Nape, perché sento che vi devo delle scuse. Il detective fece un freddo inchino e gli pensava che in tali circostanze il duca avrebbe potuto benissimo andare da lui, ma non trovò una bella frase per esprimere il suo pensiero. «Ci siamo sbagliati», disse il duca generosamente. «Io, per esempio, non vi ho apprezzato giustamente». Il signor Nape fece un altro cenno compassato. Io credevo, vedete, che i vostri metodi non fossero convenzionali. Non conoscevo ancora il nuovo tipo di detective perché sono stato allevato alla vecchia scuola dove l'uomo che assassina il banchiere non è mai il ladro che ruba la cassaforte, ma il buon pastore che raccoglie sottoscrizioni per i missionari e il forfante che ruba i gioielli della corona non è il soldato di fortuna senza un soldo, ma l'erede presuntivo. Il signor Nape prestava una rigida attenzione restando in attesa. Si compiaceva di leggere segni evidenti di un grande rimorso sul viso bruno del giovane duca, di notare i suoi occhi cerchiati da ombre profonde e, cosa non ancora notata, qualche capello d'argento sulle sue tempie. Il signor Nape trasse le sue conclusioni. Ora invece, continuò il duca con un gesto della mano in tono di chi riconosce il proprio errore, capisco che il vecchio metodo è oscuro, che già dal principio la figura del reo è manifesta. È manifesta chi impiega il processo di eliminazione, corresse il signor Nape severamente. Esattamente, consentì il duca. Ora capisco che se sorprendete un uomo con la mano nella vostra tasca, eliminate tutti quelli la cui mano non è nella vostra tasca e con questo procedimento arrivate al colpevole. Il signor Nape lo guardò con aria un po' dubbiosa. La mia fiducia nella vostra abilità è stabilita, proseguì il duca, e desidererei che accettaste un incarico. Il signor Nape lo guardò con freddo sospetto. Non è per caso qualche cosa che ha attinenza ai campanelli elettrici? No, affatto. O a scavar buche in giardino? Il duca gli lanciò uno sguardo di rimprovero. Quanto al disgraziato incidente, non avete che da biasimare voi stesso, ma per quanto riguarda la perfezione del vostro travestimento, che voi avete scoperto, disse Nape cupamente. Vi confesso, disse il duca in tutta franchezza, che ho scoperto che le fedine o i baffi, non ricordo più, erano falsi. E allora ho chiesto a Hank, che può mai essere? Hank non riusciva a indovinare, infine mi disse, è un detective. Ma quale? Li passammo in rassegna tutti finché Hank, non potete immaginare che diabolica penetrazione a quell'uomo, disse. Per Giove, deve essere Jack O. Pardon, voglio dire Nape. Il signor Nape assunse un atteggiamento di importanza. E l'incarico che mi volete dare? Chiese. Devo farvi delle confidenze, mi trovo in un difficile imbroglio perché sono in corso nell'inimicizia di un uomo grande e potente che ha invocato tutto il meccanismo della legge minacciandomi dei suoi strumenti. Infatti, disse in uno scoppio di candore, mi vuol fare un sequestro. Il signor Nape, che aveva la visione di qualche cosa di un po' più eroico, disse soltanto, oh, non solo questo, continuò il duca, ma assai poco scrupolosamente... aggiungete le espressioni che mi sfuggono, ha chiamato in suo aiuto la stampa. Il duca prese sul tavolo un ritaglio di giornale e glielo porse. Leggete. Il signor Nape obbedì. Vedete? L'intestazione il duca nel sobborgo vuol significare me, disse il duca con compiacenza. Leggete pure. E Roderico lesse. I titoli, dice Voltaire, non hanno alcun valore per la posterità. Il nome di un uomo che ha compiuto azioni grandi impone più rispetto di qualsiasi titolo. L'ha tolto da qualche citazione familiare, spiegò il duca con ammirazione. Andate avanti. Pare che il carattere inglese, sempre risoluto e sicuro di sé, sia in imminente pericolo di indebolimento. Il culto dei titoli è indegno di un grande popolo. Ed è specialmente stolto quando il semidio che lo porta è un oscuro straniero la cui principale caratteristica è una straordinaria sicurezza di sé e un assoluto disprezzo per tutte le convenienze e le cortesie dei rapporti sociali. Non so rendermi conto di quest'ultimo pezzo, disse il duca, probabilmente messo lì per arrotondare la frase. Continuate, signor Nape. Col più vivo desiderio di mantenere intatti i rapporti esistenti al presente fra noi e i nostri vicini gallici, mancheremmo al nostro dovere se non indicassimo agli ospiti stranieri, nei termini più recisi, la necessità di una stretta osservanza della legge del nostro paese. Questo è piuttosto involuto, commentò il duca. Ad ogni modo raccolgo il senso della critica. Il signor Nape proseguì nella sua lettura. Le leggi inglesi sono giuste e imparziali e fanno l'ammirazione di tutto il mondo civile. Ci fu il barone Follock in una importante circostanza. Saltate questo pezzo, disse il duca. Le leggi che riguardano la proprietà non sono meno oculatamente compilate. Un commento assai stimato di Lord Coleridge. Saltate anche questo, disse il duca. Riprendete dove parla degli stranieri senza legge. Più difficile di ogni cosa la posizione dei padroni di casa che devono trattare con lo straniero, perché, ignorante della legge, crede di poterla sfidare e oppone la sua debole forza alla maestà della legge e dei suoi accreditati strumenti. Hank, che aveva ascoltato in silenzio, dimenandosi nelle profondità della comoda poltrona, tolse il sigaro di bocca e fece una domanda. È una minaccia di sfratto o un avviso di licenziamento? Io penso sia un affare dell'ufficiale giudiziario, disse il duca con rispetto e timore. Noi vorremmo ricordare a coloro cui sono indirizzati questi avvertimenti, animati dallo spirito più amichevole, che c'è un potere dietro la legge. La maestà del nostro prestigio è sostenuta dal potere della forza armata. Questa è la milizia, disse il duca. Il capitano Holt Tanner del North Kent Fensilis. Hank, ci siamo eretti contro la milizia, siamo un problema internazionale. Avete sentito l'accenno alle relazioni amichevoli? Noi rappresentiamo un punto nero nell'entente cordiale. È un possibile casus belli, mormorò Hank. È un casus belli, ripeté il duca sovrappensiero. Vi fu una pausa. Il signor Nape si mise a piegare accuratamente il foglio e lo ripose sul tavolo. Poi, sempre in un'atmosfera d'attesa, si lasciò cadere nella poltrona e, congiunte le estremità delle dita, si mise a considerare il soffitto. «Bene», chiese il duca. Il signor Nape sorrise. «La soluzione del problema era semplice. Desiderate che trovi chi ha scritto l'articolo?» disse Roderico languidamente. Non sarà cosa difficile, per quanto vi siano alcuni dati piuttosto imbarazzanti. Il riferimento al barone Pollock e al Lord Capo della Giustizia mi mostra che chi ha scritto è un uomo di legge. Oh, ma so già chi ha scritto l'articolo, disse il duca allegramente. E il signor Nape rimase sconcertato e annoiato. Poi fu preso da una subita idea che lo rasserenò. «Vedo», disse, «che desiderate conoscere le circostanze che dettarono questo scritto. Voi avete un nemico segreto che...» «Al contrario», disse il duca, «io conosco tutte le circostanze, il nome, l'indirizzo e le fantasie del mio nemico». L'esasperazione del signor Nape in questo caso era comprensibile. «Posso chiedere allora perché mi avete invitato a venire?» chiese freddamente. «Ma tutto questo vi sembra bello?» Il duca si appellò al suo amico e questi scosse il capo. «Mi pare vi sia materia a discussione». Si voltò al giovanotto. «Signor Nape», disse solennemente, «abbiamo bisogno di un editore per il Blockley Aristocrat». Il signor Nape vide finalmente chiaro. «Naturalmente, conosco il giornale», disse. «C'erano poche cose che il signor Nape non conoscesse». «L'ho visto soltanto una volta o due», corresse rapidamente. «Non esiste ancora», disse sua serena grazia. «È un giornale che anche io vogliamo pubblicare e ci occorre un editore». «Capisco», disse il signor Nape, industriandosi a soffiarsi il naso per nascondere la sua confusione. «Ci occorre un editore di carattere indipendente e senza paura, che faccia quello che gli si dice di fare senza domande». «Vedo», approvò il detective. «Un uomo di giudizio, di acuto discernimento, che possieda inoltre una conoscenza degli uomini e delle cose». Il signor Nepa accennò gravemente. qualcuno sul quale si possa calcolare per effettuare una buona politica e che non cerchi di fare qualche colpo di testa per suo conto. Questo è il lavoro. Volete incaricarvene? Ho una certa esperienza, cominciò il signor Nep, ma il duca lo interruppe. Scusate, non è l'esperienza che si richiede. Un editore d'esperienza si rifiuterebbe di fare quello che noi pretendiamo dal nostro editore. Noi vogliamo che egli si lanci dove il Times deberebbe avanzare. Il signor Nape ebbe la vaga idea che la piega che il duca dava a questo affare fosse più complessa di quanto avrebbe potuto essere. Ho l'impressione, osservò il duca, di aver scoperto nel signor Nape un delay locale. Egli parlava rivolto ad Hank, come dimentico della presenza del nuovo editore. Ma il signor Nape, invece di risentirsene, quasi se ne rallegrò. «Oh, un Horace Greeley!» disse il patriota americano. Il duca assentì gravemente. «Vi sono alcune condizioni», disse il duca, «che si devono stabilire chiaramente. Si deve seguire una politica determinata e...» «Io sono un conservatore», disse il signor Nape, e stette ad osservare l'effetto che produceva la sua dichiarazione. Non udendo lo scoppio di un entusiasmo frenetico, ripiegò le armi e con fare indifferente. «Però sono suscettibile di nuove convinzioni». Il duca lo approvò. «Noi desideriamo soltanto che seguiate le tradizioni del giornalismo corrente», disse, «e non dubitiamo della vostra riuscita. Mi seguite?» «Sì», disse il signor Nape, che effettivamente non aveva la minima idea di ciò che volesse significare. «Voi dovete agire con circospezione per non offendere le nazioni amiche. Io vi fornirò settimanalmente una lista già rivedute, badate. Dovrete procedere quasi sorvolando nei riguardi del Consiglio Municipale. Potrete, tratto tratto, dare qualche stoccata al governo, ma qualunque cosa facciate, ricordatevi che non dovete irritare quelli che eventualmente si valessero del nostro giornale per fare della pubblicità. Tenete un occhio sui Balcani, seguite l'esposizione del programma tedesco sulle costruzioni navali e non trascurate le sessioni trimestrali di Londra. E Sir Harry Tanner, aggiunse Hank. Sir Harry Tanner? Il signor Nape era sorpreso. Lo conoscete? Il detective si fece istantaneamente misterioso. È stato mio cliente, disse. Poi si rammaricò per aver troncato bruscamente la possibilità di ulteriori investigazioni perché avrebbe desiderato spiegare la lettura di quel brano di giornale al concerto. Ma il duca non si interessava più all'argomento, si alzò e gli tese la mano. «Potete venire a vedermi domani?» chiese. «Mi occuperò intanto di trovare un ufficio adatto e il tipografo». Il signor Nape si inchinò. «Intanto potete pensare a qualche intestazione d'articolo sensazionale». «Ne ho già in mente una, Noblesse Oblige. Titolo eccellente», disse il duca con ammirazione. «Lo scriverò io stesso». Il signor Nape andò a casa assorto in profondi pensieri. La piccola domestica gli fece il suo rapporto nel momento stesso in cui gli apriva la porta. «Ho finito ora di riordinare il laboratorio. Le macchie di sangue erano state fatte dal beccaio. Il lattoniere ha fissato il microscopio». Il signor Nape la guardò trassognato. «Rimuovete i resti», disse. Emma impallidì. «Prego, signore». «I resti», gridò Roderico con impazienza, battendo i piedi. «Microscopio, macchie di sangue, capelli, portate via tutto». Poi un pensiero lo colpì. «Correte dal libraio e comprate il libro Come correggere le bozze di stampa. Costa 60 centesimi». «Ve lo devo portare nel laboratorio?» Roderico la guardò con occhio grave. «Sanctum tuo no, non c'è più laboratorio. Sanctum sanctorum. Emma, vi hanno insegnato il latino a scuola?» «No, signore», confessò, «è una cosa che ha a che fare con la bussola e i compassi, vero?» Il signor Nape scosse le spalle e si avviò lentamente verso la serra.